Oggi cominciamo un argomento che è abbastanza, come dire, importante e non particolarmente semplice, per cui lo trattiamo subito in prima ora, tanto per cercare di sfruttare i pochi neuroni attivi a queste latitudini, e poi vediamo un attimo di riprendere almeno un'ora dopo. Allora, il tema, come vedete dal titolo, è la cultura. La cultura che è un sostantivo che abbiamo usato più volte finora, che normalmente diamo per scontato ovviamente, ma che poi di fatto nel momento in cui andiamo a studiarlo con un po' più d'attenzione rivela tutta una serie di frastagliature assortite che è opportuno cominciare a prendere in considerazione, visto che diciamo che la dimensione culturale in qualche modo è pervasiva per quanto ci riguarda. Quindi questo ha un po' a che fare con quello che abbiamo già detto a proposito del sapere come conosciamo, che dicevamo con Moran l'altro giorno. Sapere come conosciamo vuol dire anche sapere con cosa abbiamo a che fare, sapere le diverse caratteristiche del nostro modo di vita, da dove derivano, più o meno, eccetera, eccetera. Quindi ragionare di cultura è un po' ragionare sulla gran parte di ciò che ci riguarda. Abbiamo già detto che il tema della cultura, se vi ricordate, è molto più pervasivo di quanto non immaginiate, nel senso che noi normalmente usiamo il termine cultura per certe cose. La cultura sono i quadri, sono le grandi rovine, sono romanzi, film, insomma tutta una serie di cose, in linea di massima manufatti, che per noi appunto assommano questa dimensione. Il che è molto comodo, però non risponde in realtà. Come abbiamo visto, se vi ricordate, cultura è anche saper gestire il proprio spazio personale, cultura è la gestualità con la quale noi ci rivolgiamo agli altri, cultura è il ritmo della conversazione. Tante cose che normalmente noi diamo per scontate, quindi c'è un versante della cultura che sfiora l'ovvio e che anzi diciamo che per un buon funzionamento della cultura stessa è opportuno che rimanga tale, soprattutto per quanto riguarda la vita quotidiana, ma che noi in quanto in qualche misura professionisti della cultura dovremmo cominciare a conoscere un po' meglio. Ribadisco il concetto di professionista perché non so per quale strana ragione, di fatto questa cosa secondo me voi non la capite spesso e volentieri, nel senso che il fatto che voi siate all'università non è semplicemente un incidente di percorso o una richiesta statutaria, ma è un modo per diventare più competenti. Visto che tutti rompono le palle con queste competenze, allora diventiamo più competenti, ma soprattutto siamone consci. Il punto centrale della questione è che dovreste cominciare a percepirvi, e qui torniamo a tutto quello che si è detto dell'autostima fino ad oggi, a percepirvi come utenti specializzati di certe cose. In quanto potenziali sociologi, uno dei vostri campi di intervento principali è la cultura. Tra l'altro vi faccio presente che quello che cerchiamo di portare avanti qui a Narni come discorso sulla sicurezza è un discorso che è focalizzato sulla cultura, nel senso che la sicurezza oggi è un problema culturale, non è un problema semplicemente contingente di cattivi assortiti che fanno cose. O meglio, ci sono i cattivi assortiti che fanno cose, ma ci sono e creano il disagio che creano per ragioni culturali. Quindi, il problema culturale è un problema centrale. Ora, come tutti questi termini contenitore in linea di massima, il termine cultura da solo non è che ci chiarisca molto le idee, perché io posso fare un paio di esempi, non so, parliamo della cultura italiana, oppure diciamo che il vostro collega qui davanti ha una certa cultura. La parola è la stessa, però evidentemente non stiamo parlando della stessa cosa. Quando io parlo della cultura statunitense o della mia cultura, per quanto io possa essere colto, ovviamente sto dicendo cose diverse. Non solo, ma se parlo della cultura degli antichi aztechi o parlo della cultura contemporanea, anche lì c'è qualcosa che andrebbe specificato un po' meglio. Quindi il problema qual è? Che il termine necessita di una specifica per poter essere meglio compreso, necessita di una serie di specifiche che noi pian piano tentiamo di dargli. Un manuale che adottavo tempo addietro distingueva una serie di dimensioni della cultura. Noi ne affronteremo fondamentalmente tre, ma lui ne aggiungeva un altro paio che condenserei per ragioni di senso e che affronteremo probabilmente in una prossima lezione. Queste dimensioni sono la cultura soggettiva, della quale abbiamo in qualche misura già parlato, ma che riprendiamo, la cultura oggettiva, la cultura intesa come filtro, che è un po' il tema generale del libro dei sette saperi necessari all'educazione del futuro, e queste sono le tre che studiamo specificatamente. La quarta è la cultura, la dimensione prescrittiva, normativa della cultura. La vedremo con un po' più di attenzione quando parliamo di devianza, ma credo di lasciarla poi alla specifica dei vari corsi che farete poi gli anni prossimi, che vanno proprio a toccare questo specifico argomento. Quindi, perché dicevo appunto che c'è bisogno di specificare? Perché chiaramente, come vedete, tra cultura soggettiva, per esempio, e cultura oggettiva c'è la parola in comune, ci sono una serie di rimandi sottili, profondi, però non parliamo della stessa cosa, assolutamente, non parliamo assolutamente della stessa cosa. Come vi ho detto sin dalla prima lezione, la cultura soggettiva è attività. La cultura soggettiva è prendere qualcosa dal mondo e trasformarlo in parte di sé, creare degli strumenti, spiegarsi e spiegare. E vi faccio presente che il termine spiegare è particolarmente interessante perché ha una connotazione proprio visiva molto interessante. Spiegare che vuol dire? Vuol dire in qualche modo togliere le pieghe, distendere, aprire. No, quindi spiegare qualcosa vuol dire fare in modo che questa cosa diventi comprensibile. Ecco perché usiamo il termine, no? Perché se avessimo un pezzo di carta tutto appallottolato non capiremmo niente. Per capire che c'è scritto dobbiamo appunto spiegarlo. Quindi cultura soggettiva, come abbiamo visto più volte, è questo tipo di attività interiore ed esteriore, un'attività che rimanda continuamente ad una sfera interna ed esterna, che ci permette di capire il mondo. Vedremo con Morin che questa è, in un certo senso, la migliore accezione possibile di razionalità. Quindi cultura soggettiva come progressivo dispiegamento del sé, come affinamento costante dei propri strumenti concettuali, come arricchimento della famosa cassetta degli attrezzi e, per quanto ci riguarda, come si è detto di nuovo, qui stiamo ricapitolando una serie di cose sparse nelle lezioni scorse, significa anche appunto dotarsi di mezzi. Per noi, che siamo appunto professionisti di questo settore, i mezzi spesso e volentieri sono le parole. Quindi vi ricordo, vi ribadisco, leggere, 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 possibilmente con un atteggiamento attivo. Come vedremo quando cominciamo il mio libro, cosa che potrebbe pure accadere oggi, vediamo un po', una cosa molto bella che dice Maffesoli è questa: bisogna capire che leggere è una attività, non è semplicemente uno stare lì e patire. Leggere vuol dire trarre dal testo tutto ciò che può avere, tutto ciò che può essere consonante con le nostre specifiche, con il nostro carattere, con la nostra esperienza di vita. Vuol dire portare tutto questo a collidere e generare qualcosa di nuovo. Questo è cultura soggettiva. Per cui leggere è uno dei modi in assoluto migliori per poter costruire questa cultura. Trattandosi poi di una cosa, come dicevamo, attiva, consiglio di leggere con un blocco d'appunti accanto o di scrivere man mano che si legge sul computer o dove diavolo fate questa cosa, perché spesso e volentieri quello che vi viene in mente mentre leggete poi ve lo perdete, perlomeno a me capita spessissimo, per cui suppongo che possa essere opportuno farlo da parte vostra. E soprattutto cominciate a pensare a quello che vi viene in mente mentre leggete non come una stupidaggine, come succede spesso e volentieri quando mi chiedete: ah, sicuramente sarà una stupidaggine, ma perché non è una stupidaggine. È dando ascolto alle vostre voci interiori che create una cultura soggettiva, e seguendo quelle intuizioni lì che vi vengono in mente cose originali vostre, perché derivano dalla vostra storia di vita. Questo è quello che Simmel definisce Wechselwirkung, azione reciproca, scambio continuo, ed è una delle figure fondamentali di quella che io chiamo Bildung, o meglio quella che io richiamo Bildung dopo tanti anni di dimenticatoio. Per cui, insomma, diciamo che da questo punto di vista la faccenda della cultura soggettiva l'abbiamo in qualche misura già affrontata estensivamente. La ritireremo in ballo a momenti per un'altra specifica, ma insomma più o meno ci siamo. Che cos'è invece la cultura oggettiva? La cultura oggettiva è in un certo senso un catalogo, un insieme di cose, tutto quello che ci circonda. Ci sono tutta una serie di definizioni di cultura oggettiva che vedremo a momenti, che però sono giusto appunto una lunga serie di cose. Quindi la cultura oggettiva è fatta di artefatti, modelli di comportamento, valori, linguaggio, creazioni umane, eccetera, eccetera, eccetera. Ed è di fatto ciò all'interno del quale noi viviamo. Come vi dicevo tempo addietro, non è che ho bisogno, a parte che noi siamo da questo punto di vista fortunatissimi perché ci troviamo all'interno di un gioiello di cultura oggettiva, no? Ma il punto centrale è che non è semplicemente quell'affresco lì davanti, cultura oggettiva, ma anche le sedie sulle quali siete seduti sono cultura oggettiva. Quindi questo discrimine tra cultura alta e cultura bassa, tra design e architettura, tra arte e artigianato, eccetera, eccetera, è interessante per certi versi, anche se secondo me è estremamente fuorviante, ma da un punto di vista di percezione dell'universo culturale è un inganno. Noi viviamo costantemente con oggetti culturali. La cultura oggettiva è tutto ciò di cui siamo vestiti, di cui ci serviamo, il ripiano sul quale scriviamo per prendere appunti, tutto questo è cultura oggettiva, non semplicemente la cattedrale, gli affreschi, eccetera, eccetera. Okay? Questo perché, ve lo richiamo alla mente, perché altrimenti noi abbiamo quest'idea particolare per la quale la cultura è qualcosa di distinto da noi, del quale possiamo o meno interessarci. E sono delle cazzate solenni, perché noi siamo costantemente parte della cultura. Siamo costantemente parte attiva della cultura, faccio presente, perché se è vero che c'è costantemente questa interazione che genera la cultura soggettiva, è pur vero che la cultura soggettiva serve a dare senso alla cultura oggettiva, serve a innovare, no? Tutte queste pippe che ci fanno con l'innovazione. Da dove credete che venga l'innovazione? Da un raggio di sole o dallo Spirito Santo? No, l'innovazione viene da questo processo di cui vi parlo, dal fatto che io guardo la sedia e a un certo punto dico: ma a me sta sedia mi sta scomoda, perché non riesco a cambiare in qualche misura, perché non ci metto qualcos'altro, perché non tolgo qualcosa, perché non penso diversamente. Questo è il processo culturale. Allora a me può venire in mente, posso parlare con lui ne può parlare con un altro, andate su internet, a un certo punto da tutto questo mulino, da questa spirale, tanto per rimanere nel tema del mio libro, nasce una nuova sedia, nasce un nuovo telefono, nasce qualcosa che non c'era precedentemente, ok? Quindi noi non siamo affatto lontani dalla cultura, noi siamo esseri culturali, come vedremo fra poco da una delle mie citazioni preferite, che noto con piacere che i vostri colleghi dei corsi successivi hanno ormai imparato a memoria pure loro, per cui vuol dire che almeno da questo punto di vista sono stato efficace. Quindi la cultura, dicevamo, il dialogo tra cultura soggettiva e cultura oggettiva è costante. Come diceva un grande sociologo francese, Alain Touraine, noi siamo costantemente impegnati nel produrre e riprodurre la cultura, il mondo. È ovvio che gran parte del nostro fare non è un fare innovativo, ma solo la nostra cultura, che ha delle tare abbastanza significative, abbiamo visto, è in grado di dirmi che c'è gente che è creativa di professione, cioè che tutti i giorni della sua vita crea, ma li vorremmo vedere. Poi uno si chiede anche com'è che sono tutti tossici, è per forza, perché se tu c'hai sta cosa tutti i giorni che devi farti venire una qualche idea geniale, alla fine la cocaina è la prima delle soluzioni che ti vengono in mente, poi ne sono anche altre volendo. Però è impensabile che qualcuno di professione sia creativo, visto che il processo della creatività, come abbiamo detto, è un processo che si nutre di avvenimenti, di incontri, di contributi interiori ma non mediati dalla ragione. Ricordo che c'è tutta una dimensione inconsapevole e subconscia che spesso e volentieri contribuisce, no? Come forse vi sarà capitato, affrontate un problema, la soluzione al problema non è che arriva subito, anzi più lo affrontate di petto e meno arriva la soluzione. La soluzione arriva un paio di giorni dopo, quando non te l'aspetti, mentre stai parlando con qualcuno, mentre ti fa la barba, no? Famoso eureka di Archimede. Ho trovato, ecco, ma te viene in un momento in cui non te l'aspetti. E com'è che questo accade? Perché noi siamo molto più complicati di quanto non crediamo. Perché il sapere, come credo di avervi già detto, ma ribadisco con l'occasione, non si fa a tavolino soltanto. Il sapere ha bisogno del suo tempo, il sapere ha bisogno di maturare, un po' come il vino da questo punto di vista. Tu assimili, assorbi, dai tutte le materie che ti servono e le lasci lì. E pian piano, da qualche parte di cui tu non sei particolarmente cosciente, questo sapere diventa poi la tua cultura soggettiva. Ti viene la famosa idea, ti viene l'illuminazione, ti viene il superare il problema che ti eri posto, eccetera, eccetera, eccetera. Una ricerca americana che è stata perfino finanziata qualche tempo fa diceva che il momento migliore per farsi venire una buona idea è alle 10.07 di sera sotto la doccia. Per cui se vi interessa, sappiatelo, quando avete da risolvere qualcosa, invece di mettervi il cappello con i corvi, vi fate una bella doccia verso le 10:30 di sera e può darsi che vi vengano, cioè non sto scherzando, è vero, l'hanno fatta questa ricerca. Però che devi fare? Cioè, c'è una parte, come dire, ironica della cultura che non si rende neanche conto di esserlo, ma noi ne approfittiamo. Quindi, cultura oggettiva come repertorio, in qualche modo. Perché questo però sia utile dal nostro punto di vista, dobbiamo fare un'ulteriore distinzione, perlomeno ragionare su un'ulteriore distinzione, perché abbiamo detto appunto la cultura oggettiva. Ora, sta cultura oggettiva è tutta uguale? Evidentemente no. Come abbiamo detto anche durante l'esempio, noi abbiamo per esempio la cultura francese, la cultura italiana, la cultura russa, la cultura giapponese. Tutte queste culture sono culture oggettive, ma evidentemente non sono uguali, perché riflettono le culture dei gruppi che le hanno generate. Ok? Quindi noi dobbiamo cominciare a prendere atto del fatto che possiamo parlare di cultura oggettiva in generale, riferendoci a tutto ciò che ha fatto l'uomo, che è tanta roba, però da un punto di vista analitico questo ci lascia abbastanza, come dire, con degli strumenti spuntati, perché noi dobbiamo riferire ogni cultura al contesto nel quale questa cultura è stata generata e nel quale forse è ancora operativa. Per cui vedete che abbiamo un gran numero di culture oggettive. Ogni gruppo che si riconosce come tale, ogni popolo, ogni nazione, ogni tribù, esprime una sua cultura oggettiva. Ok? Quindi diciamo che la cultura oggettiva è in qualche misura l'insieme anche delle culture oggettive, però detto così è un po' complicato. Per cui usiamo, come vedremo a momenti in una slide, un termine tedesco che è Wirklichkeit, che non vi chiedo di imparare, significa mondo reale, ovvero sia, con questo termine noi definiamo l'insieme di tutte le culture oggettive, passate e presenti, le future per il momento ce le risparmiamo perché insomma non siamo ancora in grado di capire anche di quella nella quale viviamo, figuriamoci di quelle future. Per cui abbiamo, come vedete, bisogno di sfumare un po' la questione. Quindi, cultura oggettiva in sé, mondo reale, che si articola in tante culture oggettive diverse. Queste culture oggettive, a loro volta, sono caratterizzabili a seconda di altre differenziazioni. Alcune sono ancora vive e altre no, tanto per dirne una. La cultura azteca, la cultura babilonese, non ci sono più, o perlomeno non sono viventi in un certo senso, ma continuano in qualche misura a contribuire al nostro mondo. In certi casi sì, in certi casi no, comunque evidentemente le considereremo in modo un po' diverso dalle culture oggettive nelle quali invece viviamo, la cultura oggettiva italiana, la cultura oggettiva francese, americana, quello che capita. Allo stesso modo, per le culture viventi, il problema può essere affrontato in un altro senso, ovvero sia, quando parlo di cultura italiana, mi sto riferendo all'insieme della cultura italiana, quindi partendo potenzialmente dai Fenici, oppure parlo della cultura italiana contemporanea? Quindi vedete che per poter utilizzare il termine cultura con un minimo di pregnanza, diciamo, ho spesso e volentieri bisogno di fare delle distinzioni, di dire allora cultura italiana contemporanea, ok, so di che cosa sto parlando. Cultura italiana nell'arco del tempo ovviamente è altro. Il tipo di considerazione, il tipo di interesse che mi porta a prenderla in considerazione stessa, tutta una serie di cose possono essere differenti. Diciamo che noi in linea di massima ci occupiamo, quando parlo di cultura, soprattutto a lezione, parlo della cultura italiana contemporanea o della cultura occidentale, che può essere un punto di vista in un certo senso. Chiaro fin qui? Ok, quindi cultura soggettiva e cultura oggettiva. La cultura oggettiva parte dal mondo reale, si articola nelle diverse culture oggettive nazionali o gruppali, se le vogliamo chiamare così, le quali a loro volta possono essere prese in considerazione nella loro diacronicità, ripeto il termine che l'ho usato anche la settimana scorsa, vuol dire nello scorrere del tempo, per cui per tutto l'arco della loro esistenza, oppure nella loro sincronicità, cioè tutte le culture che coesistono con me. C'è un'altra cosa ancora che dobbiamo aggiungere prima di passare a vedere le slide. Dal nostro punto di vista, e parlo esclusivamente dal punto di vista soggettivo quindi, le culture oggettive non sono tutte uguali. Ce n'è una, in particolare, che fa la differenza e noi la chiamiamo cultura ambiente. Qualcuno ha voglia di specificarmi che cos'è, perché c'è bisogno di questa distinzione? Io ho capito che lei è innamoratissima, però gli dai un attimo di tregua, però lui poveraccio, perché se vanno avanti. Allora, dicevamo, qualcuno sa dirmi perché cultura ambiente? Che può essere una qualche intuizione di quella, appunto, come dicevamo, quasi inconsapevoli?
Diciamo che è la cultura che ci circonda, cioè nel senso quella che ci viene più vicina, quella che possiamo toccare con mano.
Diciamo
che ci condiziona in qualche modo.
Quella che ci condiziona, quella che possiamo toccare con mano, va bene per certi versi, per altri un po' meno, nel senso che faccio presente che nelle parole del vostro collega c'è uno dei pregiudizi che io gradirei che mettessimo un attimo da parte, quello del ci condiziona, per carità, è comodo. Però se noi siamo produttori della cultura, questo ci condiziona, dobbiamo sfumarlo un po'. Certo, è chiaro che tutto l'universo intorno in qualche modo ci pesa addosso, però il nostro atteggiamento, soprattutto appunto da un punto di vista culturale diffuso, che chiamerei perfino ideologico in Italia, è quello che la cultura appunto ci pesa addosso. Noi siamo cultura, ragazzi, non ci pesa addosso niente. E quando capiamo di essere cultura possiamo finalmente cominciarci a muovere all'interno del mondo come meritiamo di poter fare. Comunque va bene, l'idea è giusta, insomma, da un certo punto di vista l'idea è questa, però dobbiamo specificarla un po' meglio. La cultura ambiente è la cultura nella quale nasciamo e in particolare nella quale avvengono i processi di socializzazione primaria. Perché dico questo? Perché come abbiamo visto le lezioni scorse, soprattutto la socializzazione primaria avviene a livelli che spesso e volentieri non sono né razionali né consapevoli. Noi per mesi e mesi della nostra inizio vita non ci siamo come io, ma esistiamo come entità, come persona se vogliamo.
È per quello che gli ho detto ci condiziona, perché cioè, ci sono dei processi che sono a livello subconscienziale. Nel senso
è vero, da questo punto di vista è vero, direi più ci modella che non ci condiziona, però, perché condizionare ha questo, come dire, senso di pregiudizio, di intrusivo laddove senza non saremmo, per cui, come dire, è coessenziale a noi questa forma di messa in forma, bisticcio, ma comunque passatemelo. Quindi, dicevo, questi processi quindi fanno sì che noi con quella cultura abbiamo una familiarità e una competenza che non è riproducibile con le altre. Per quanto noi possiamo andare a vivere dove volete, non è quello il punto. Il punto è la peculiarità dei nostri primi anni di vita. Credo di avervelo già detto, ve lo ricordo. Il cervello è un organo molto particolare. È uscito recentemente un libro che si chiama, se non sbaglio, Il cervello anarchico o qualcosa del genere, che ribadisce questa tesi in modo molto significativo, ho sentito l'altro giorno alla radio. Perché il cervello non è perfetto all'inizio, mentre gli altri organi sì, il cervello è ancora in divenire. E per circa 3 anni il cervello continua ad avere una sovrabbondanza di connessioni neurali. A un certo punto, in una delle fasi dello sviluppo, avviene quella che in gergo tecnico si chiama la potatura, ovvero sia tutte le connessioni neurali che non sono state attivate fino a 3 anni rotti vengono tolte. Quindi, come vi dicevo, al tempo è opportuno che in questi 3 anni il bambino venga stimolato il più possibile, perché vuol dire costruirgli un cervello più flessibile, più ricco, più capace, ok? Però vi dicevo anche che io in questi 3 anni assorbo, imparo, pur spesso senza saperlo, quindi parliamo della famosa cultura implicita della quale già vi ho detto, una miriade di informazioni sulla cultura ambiente. E quindi non è tanto il mio non essere fisicamente in una cultura che cambia, perché io posso anche trasferirmi e vivere 10 anni in Germania, ma il mio cervello di quando sarò 10 anni in Germania non è lo stesso dei primi 3 anni di vita, per cui quelli sono i 3 anni fondamentali. Ok? Per chi fosse interessato, suggerirei che si trovasse una balia bilingue. Perché se tu riesci a far imparare una lingua o a parlare a un bambino in una lingua straniera in questo momento, tu probabilmente hai un bilingue quando quello poi cresce. E gli hai dato una pensione, soprattutto se gli insegni una lingua che ne so, tipo il russo, il cinese, lingue che serviranno e che non parla nessuno. Perché in quel momento l'apprendimento della lingua è incomparabile rispetto a tutto ciò che noi potremo fare dopo, per quanto ci si applichi. Perché uno dei campi nei quali la cultura implicita è più importante e significativa è il linguaggio. Voi pensate alla vostra competenza linguistica, e qui vi sto dando, come dire, un credito esagerato, visto poi i risultati che porta questa competenza linguistica, ma ad ogni modo, pensate alla vostra competenza linguistica e a quella di qualcuno che studia italiano altrove. Spesso e volentieri noi sentiamo lo straniero parlare italiano e ridiamo, perché noi siamo molto più fighi di lui, no? Senza pensare che se riuscissimo a parlare la sua lingua come lui parla la nostra, già staremmo un bel passo avanti. Ma comunque, dov'è il punto? È che l'utilizzo dello straniero è evidentemente un utilizzo morto della lingua. Perché la lingua è un universo in continua evoluzione al quale noi contribuiamo costantemente, con battute, con modi di dire, con l'utilizzo del gergo, con gli sms strani. Tutte queste cose generano un sapere linguistico che puoi avere soltanto se ci sei. Noi sappiamo perfettamente che certi aggettivi si usano in certi casi e in altri no, pur avendo lo stesso senso, no? Ma lo sappiamo perché? Vi siete mai posti il problema? Lo sappiamo e basta, si dice a orecchio. Lo so a orecchio, ecco, lo sai a orecchio perché quello è una delle regole implicite della lingua che tu hai imparato chissà quando. Quindi non diresti mai una certa cosa, no? Ma ne diresti un'altra. Io per esempio avevo degli studenti spagnoli molto simpatici tempo addietro che mi parlavano del feticismo delle mercanzie, e a me veniva da ridere evidentemente, perché sarebbe il feticismo delle merci nella nostra addizione corrente, è una teoria marxiana, no? Però tra merci e mercanzie in effetti non c'è nessuna differenza, andrebbe bene, se non fosse che lo sento a me mi viene da ridere, perché non è così, e questo succede costantemente. Allora, quella competenza che mi permette di usare l'aggettivo giusto insieme alla parola giusta, l'espressione giusta, il tono giusto, tutte queste cose che ci sembrano ovvie, non sono ovvie per niente. Sono ovvie perché siamo da sempre talmente immersi in questo magma linguistico che per noi sono diventate quasi naturali. Vi ricordo che Jedlowski da questo punto di vista parlava del tono di naturalità della cultura implicita, no? A noi sembra ovvio, a noi sembra naturale, giusto appunto, ovvero sia che tutti sappiano questo. Invece non è vero. Uno che non è nato in Italia può studiare l'italiano quanto vuole, ma ha una serie di finezze che denotano non a caso il livello di lingua come madrelingua, no? Sapete che ci sono dei livelli di competenza linguistica, cioè il didattico, cioè il, come dire, il livello base, c'è un livello avanzato e poi c'è il livello madrelingua. Che vuol dire? Vuol dire che tu parli la lingua come se ci fossi nato, perché lo puoi fare quello in qualche misura. Se effettivamente vivi 10 anni in qualche posto, alla fine la lingua la parli come se ci fossi nato, in larga misura. Però vuol dire appunto che l'imparare una lingua è una cosa complessa, alla quale sarebbe il caso di dedicarsi di corsa, come credo di avervi detto più volte. Anche perché effettivamente, se lo vedete da questo punto di vista, lo studio della lingua è una introduzione a un universo culturale. Io capisco una nazione quando parlo la sua lingua, perché in quella lingua ci sono una serie di informazioni sui modi di vedere il mondo, sulle priorità, sui valori che questa cultura esprime, che io non capisco altrimenti. Ogni lingua ha delle parole che sono intraducibili. Tant'è vero che Benjamin, che è stato uno dei pensatori che si è occupato di più di questo argomento, parlava di traduzione tradimento. Perché tu, per riuscire a rendere quello che voleva dire il parlante, spesso e volentieri devi scrivere altro, perché quell'espressione lì non c'è. Non puoi essere letterale. Se sei letterale arrivi come faceva ai tempi il traduttore di Google, che scriveva delle cose che non si potevano leggere, e tutti a ride come matti, perché appunto prendeva l'espressione e la traduceva pari pari in italiano, ma non è la stessa cosa, no? Come dire, noi abbiamo una serie di modi di dire italiani che, se per caso li volessimo andare a tradurre in inglese, faremmo ridere i polli. Anche ridere i polli, per esempio, è un problema, che in inglese i polli non ridono, mentre da noi sì. Quindi ci sono tutta una serie di cose che ci portano dentro una cultura. Quindi il modo della cultura stessa di esprimere concetti fondamentali ci fa capire cose. Pensate per esempio al fatto che noi in italiano diciamo io ho fame e in inglese si dice sono affamato. Sono due cose un po' diverse, non è proprio esattamente la stessa cosa. Noi diciamo mi piace, quindi in qualche misura siamo passivi. Gli inglesi dicono I like it, sono io che esercito questa cosa, ma come la traduci in italiano? Lo piaccio? Non va. Chiaramente, no? Quindi dietro queste costruzioni apparentemente anodine, però ci sono degli atteggiamenti, c'è il pensiero di una qualche attività in un qualche modo. Ok? Quindi per l'inglese il processo di gradimento mi vede protagonista molto più di quanto non succede a me. Per noi il processo di gradimento è qualcosa che arriva da fuori e che noi subiamo in un certo senso, è una passione, mentre per l'inglese è un'azione. Questo ci dice cose nel momento in cui cominciamo a trovarci lì, a vivere in quel mondo, a leggere quelle cose. Quindi capite che il problema della cultura oggettiva è ben più del semplice repertorio del quale parlavamo, chiaramente. Il repertorio è ingannevole, perché il repertorio nasconde in sé un'immaginazione, un immaginario meccanico che è fuorviante, cioè secondo noi basta aver letto la grammatica per parlare la lingua. No. Secondo noi basta aver letto il libro per aver preparato l'esame. No. Questo è il punto. C'è una componente attiva, una componente creativa, una componente di stimolo, di sfida in tutti questi processi che noi spesso e volentieri non vediamo. E questo è grave, perché chiaramente non vedendola ci, in qualche misura, perdiamo la possibilità di giocare un ruolo, che sia un ruolo fondamentale, un ruolo marginale. Comunque noi siamo ad ogni modo costantemente protagonisti perlomeno della nostra cultura soggettiva, protagonisti e responsabili, per cui lasciarla deperire e sfarinarsi, mi spiace dirlo, ma è colpa nostra, non è colpa di qualcun altro. Ok? Perché faccio presente che nell'approccio passivizzante c'è una discreta componente di alibi. È sempre colpa di qualcun altro. Non ci sono riuscito perché questo mi ha fatto quello, perché la storia è spiegata, perché quello è morto, perché si è schiantata la macchina, per una serie di motivi infiniti, perché il governo non ci dà i fondi. Per carità, è vero, ma non basta. Perché nello stesso clima, nelle stesse condizioni, qualcun altro ha fatto. Qualcun altro è sopravvissuto, qualcun altro è andato avanti, qualcun altro ha generato qualcosa. Per cui c'è sempre una parte di nostra responsabilità. Che credo sia una bella cosa fondamentalmente, anche perché faccio presente che se io non voglio assumermi le colpe non dovrei manco prendermi meriti, perché è troppo comodo che quando non ci riesco è colpa di qualcun altro, ma quando ci riesco invece è colpa mia, è grazie a me. Questo è quello che ha fatto la Fiat da anni, ma Marchionne se ne risentirà, però finché andava Fiat andava bene incassavano i soldi loro, quando la Fiat andava male pagavamo noi. Non si è mai capito bene come funzionava questa cosa, però di fatto è quello che in qualche misura riflette lo spirito nazionale. Allora, finché non ci riesco è colpa di qualcun altro, quando ci sono riuscito è tutto merito mio. Troppo comodo, dobbiamo farci carico di entrambe le parti della questione. Se non ci riesco è anche colpa mia, devo provare di più. Vi ricordo Beckett: provare ancora, sbagliare meglio, perché tanto comunque non riusciremo a fare le cose perfettamente, questo è poco ma sicuro. Che ora è, scusatemi? Ah, ok, allora possiamo andare avanti ancora un attimino. Allora, dicevo, ultima cosa, prendere atto del fatto che la cultura oggettiva e la cultura soggettiva sono incommensurabili. Che vuol dire questo? Vuol dire che non si può ragionare di cultura soggettiva in termini quantitativi, perché se lo facciamo siamo fottuti. Perché? Vi ricordo una cosa che diceva Troisi tanto tempo fa: io so uno a leggere, loro so tanti a scrivere. Che significa? Significa che se io devo stare dietro a tutto quello che viene pubblicato, non c'è verso, perdo, non ce la farò mai. Se io dovessi conoscere tutta la cultura oggettiva per poter dire di essere colto, va da sé che non sarei mai colto. Perché la cultura oggettiva è tanta roba, va dalla A di architettura alla Z di zoologia, passando per tutto quello che c'è in mezzo, più tutta una serie di dimensioni quotidiane, una serie di dimensioni abitudinarie, una serie di dimensioni di costume, una serie di dimensioni implicite. Voglio dire, sapere tutte queste cose è impensabile oggi come oggi. Pare che l'ultimo che ci fosse in qualche misura riuscito fosse Goethe, ma parliamo di un 300 anni fa più o meno. E comunque, insomma, anche lì è perché lo stimiamo tanto, ma ovviamente c'era qualcosa che non sapeva, il che non toglie che abbia scritto dei drammi teatrali, delle splendide poesie e dei saggi di fisica, che tra l'altro stanno essendo riscoperti oggi, perché pare che avesse ragione lui sul colore e non quelli che poi invece si sono affermati come teorie vincenti. Ad ogni modo, ripeto, se io devo ragionare in termini di della mia cultura come frazione quantitativa della cultura oggettiva, non vado da nessuna parte. Lascio perdere, mi arrendo, che è uno dei motivi per i quali oggi come oggi lasciamo perdere un po' tutti. Ma il problema è esattamente lì, è nel capir male la cultura soggettiva. La cultura soggettiva è un affare di intensità di elaborazione. Non serve che io legga milioni di pagine. Io posso anche diventare colto leggendone 10, purché su quelle 10 ragioni a lungo e profondamente. Perché da dovunque, come diceva Simmel nella logica del frammento, da dovunque io posso arrivare al cuore delle cose. E questo è un problema che la nostra cultura oggettiva purtroppo sta mettendo drammaticamente in scena, perché noi abbiamo deciso, come credo di avervi già detto, che alcuni saperi non servono. E questo è fenomenalmente stupido, perché nessuno di noi è in grado di sapere cosa un sapere può riservare a colui che lo studia. E credo che la storia di Steve Jobs ve lo debba aver dimostrato in qualche modo. Nessuno di noi è in grado di sapere cosa un grande filologo è in grado di dire nei suoi studi. Perché tu parti dalla filologia, ma mica ti fermi lì. Io parto dalla sociologia, ma non mi fermo lì. Il fisico parte dalla fisica, ma non si ferma lì. È un modo idiota di pensare il sapere, quello delle partizioni a tenuta stagna. Ognuno di noi parte da qualcosa e va avanti, ed è quella la cultura soggettiva, è la capacità di estrarre, di distillare dalla cultura oggettiva dei significati che la superano, che diventano significati generali, che diventano in qualche modo anche delle regole etiche, che diventano delle abilità relazionali. Tutto questo è sapere. Quindi se la mia cultura soggettiva non è connessa con la cultura oggettiva, o perlomeno è qualcos'altro, anche se parte dalla cultura oggettiva, io non ho bisogno di per sentirmi colto di aver letto 4 biblioteche. Non mi interessa, non devo aver visto 50.000 film, non devo aver letto, non devo aver ascoltato 9.000 album, perché è ovvio che oggi come oggi la minaccia sta qui, no? Che è quello che dice Simmel nelle Metropoli della vita dello spirito. L'idea generale è che oggi la cultura soggettiva è minacciata da un'ipertrofia di cultura oggettiva. C'è troppo di tutto. C'era un libro di Serra che si chiamava Il nuovo che avanza, che ha un suono anche minaccioso effettivamente, no? In cui lui diceva: allora, sono andato al supermarket e volevo comprare uno spazzolino da denti, diciamo uno degli oggetti più, no, senza nulla togliere ai produttori di spazzolini da denti, diciamo, meno impegnativi con i quali ci cimentiamo. Dice, ce n'erano talmente tanti modelli che ho preso tutte le sigle e sono andato a casa a farmi una ricerca per vedere qual era quello migliore da acquistare. Ci ho messo un tot, no? Poi sono tornato ad acquistarlo e ne erano usciti altri modelli. Quindi il gran problema è che se noi volessimo star dietro alla cultura oggettiva sul serio, non ne verremmo mai fuori vivi. Perché quella ha dei ritmi di sviluppo, oggi particolarmente, con i quali noi non siamo in grado di competere. Né dobbiamo, questo è il punto. Perché quello che si dice oggi nel discorso culturale qual è? Che l'uomo non è in grado di seguire la cultura. Il che, se ci fate caso, è una stupidaggine grossa come una casa, perché la cultura siamo noi. Quindi se l'uomo non è in grado di seguire la cultura, c'è un problema da qualche parte, ma non è nell'uomo, è nella cultura, perché l'uomo quello è. Non è che improvvisamente diventi qualcos'altro, non è che le tue doti mentali dall'oggi al domani diventano chissà cosa. Se la cultura va troppo veloce è perché l'abbiamo fatta male, non perché siamo sbagliati noi. Non so se mi spiego. Questa cosa è interessante da prendere in considerazione. Allora, la cultura soggettiva, come vi dicevo, è un modo di utilizzare la cultura oggettiva trasformandola in noi, incorporandola in qualche modo, dandole uno scrigno di carne, facendola diventare un modo di vita, facendola diventare una chiave di lettura del mondo, facendola diventare una possibile via per arricchire il mondo, quindi trovarvi nuovi significati, donare nuovi significati, che non c'è bisogno che vadano brevettati, badiamo a questo, non c'è bisogno che questa attività debba vedersi riconosciuta o debba essere economicamente fondamentale, per carità, se succede meglio, però dal nostro punto di vista di esseri culturali la nostra ricchezza interiore è quella che trasforma il mondo in un bel posto, perché noi nel mondo vediamo più di quello che vedono altri, perché per noi il mondo è un insieme di rimandi. Vi ricordo che Baudelaire parlava del mondo come una foresta di simboli, ma se io non ho sensibilità ai simboli, per me il mondo è un posto grigio, il mondo diventa noioso. Siamo riusciti a trasformare il mondo in una noia perenne. Perché? Perché lavoriamo su luoghi comuni, lavoriamo su etichette, lavoriamo su tutte cose che con noi non hanno niente a che fare. Vi faccio presente che il luogo comune e l'etichetta sono degli strumenti, come dire, secondari di attribuzione di senso, laddove non sono in grado di farlo io. Sono cose vicarie della cultura soggettiva. La cultura soggettiva è quella che è in grado di dire no, a me sta cosa piace, anche se. No, discutevo giusto con dei miei colleghi l'altro giorno delle tesi sul Natale. A me il Natale piace tanto, no? Mi rendo perfettamente conto che il Natale ha una serie di problemi, no? Lo sapevo tanti anni fa, per carità, mi ci sono incazzato sopra come una bestia, però dopodiché, andando avanti, no, mi sono accorto che tutto sommato, anche al di sotto delle lucette per forza, delle famiglie felici, dei panettoni, della necessità di comprare a regali a destra e a sinistra, comunque il Natale mantiene, no, una sua dimensione profonda che è fantastica e che risale a 3.000, 4.000, 5.000 anni fa. Cioè non è casuale che noi il 25 dicembre festeggiamo, non è casuale che è nato Cristo il 25 dicembre, cioè c'è nato perché c'era già da prima, ok? Quindi quei giorni hanno una densità simbolica, hanno una densità immaginale tale che comunque una parte di noi risponde, anche se sopra ci sono tutte le sovrastrutture del mondo. Allora a questo punto io non partecipo più di questo stigma snob sul Natale, il Natale vorrei saltarlo, no, a me il Natale piace tanto, quindi non me ne frega un accidente che ci sia il consumismo sopra, non so se mi spiego, a me il Natale piace a prescindere dal consumismo. Però per poter dire una cosa del genere devi in qualche modo essere cosciente di te, perché altrimenti ti trovi con 12 persone e ti dicono Natale che strozzata, abbiamo di tutta la chiavica di qua di là, cioè sì è vero, basta, aboliamo il Natale, non vogliamo, ma perché? Sono modi di fare stupidi. Quindi detto questo credo sia un po' più chiaro perché la cultura soggettiva è così importante e anche in linea di massima perché non è che ci si sforzi molto per farla venire fuori, perché la cultura soggettiva è ovviamente una base critica. La cultura soggettiva è quella che ti permette di ascoltare uno che parla e dire ma perché dovrei darti retta? Che stai a dire preciso? Rendi conto, spiegami il tuo ragionare, io non sono qui semplicemente a ricepire le frasi che reciti a pappagallo e le prendo per buone, chiaramente, però di nuovo per poter criticare devi esserci, se non ci sei te becchi quello che passa al convento. 5 minuti di break.
me lo spieghi?
Parliamo dopo del congiuro.
Allora.
No, fermo, non andate.
Ricapitoliamo un attimo quanto detto con questa prima slide, che ci dà una vaga idea delle possibili dimensioni interpretative del concetto di cultura. Allora, l'interpretazione statica in qualche misura è quella che abbiamo visto tradursi nel concetto e nelle idee di cultura oggettiva. Quindi la cultura è la quinta, l'ambiente all'interno del quale viviamo. Cultura ambiente, come abbiamo visto, è un'altra cosa, ovvero sia è la cultura nella quale il soggetto viene sottoposto al primo processo di socializzazione. Teleologicamente vuol dire con un senso di fine, di scopo, come quadro di riferimento dell'azione individuale e insieme dei fini approvati da un gruppo. Questo, se vi ricordate, l'abbiamo già visto quando abbiamo discusso dei valori, no? Come diceva Mongardini, come diceva Mongardini anche nel manuale, i valori sono i criteri di giudizio della realtà, il modo di dire ci piace o non ci piace, il modo di dire vogliamo seguire questo, vogliamo seguire quello. Una volta detto questo, si trasformano in scopi della vita individuale e collettiva. Il modello di successo, come abbiamo per esempio già detto, è uno di questi fini approvati. Oppure, dinamicamente, come gesto individuale o collettivo che attribuisce senso alla realtà. Qui siamo nell'ambito della cultura soggettiva, come abbiamo detto. Ovviamente la cultura soggettiva è anch'essa un brodo di cultura dei valori, fondamentalmente, no? I valori vengono elaborati anche grazie alla capacità catalizzatrice di certi personaggi. Adesso, per esempio, si parla molto di Gandhi. Ecco, insomma, ci sono tutta una serie di strategie di vita, di modi di elevare o svilire alcune attività che sono strettamente legate spesso e volentieri a personaggi di un certo calibro, a personaggi carismatici. Quindi questo per quanto riguarda il riepilogo. Ora veniamo invece a un problema in un certo senso teorico, ma importante per capire un po' meglio la questione. Allora, uno dei grandi interrogativi che l'uomo si pone ha giusto appunto a che fare con questa radicale diversità delle culture. Ovvero sia, noi prima abbiamo parlato di culture oggettive, dando per scontato ed ovvio che esistano, ma c'è un problema sul perché, come diavolo è possibile che queste culture siano così diverse. In fin dei conti siamo tutti esseri umani, no? Come dicevano gli illuministi, siamo fatti allo stesso modo, quindi com'è pensabile che riusciamo ad esprimere cose così drammaticamente diverse, spesso e volentieri opposte? Quando abbiamo parlato dei valori, vi ricordo che non ci sono valori comuni, salvo forse il tabù dell'incesto, come abbiamo detto, ma anche quello è discutibile. Le culture umane non esprimono quadri valoriali coerenti, necessariamente coerenti, anzi, spesso e volentieri in una cultura è svilito ciò che in un'altra viene invece elevato e rispettato. Qui questo è un interrogativo abbastanza interessante, voglio dire, nel senso che soprattutto nel momento di scoperta e percezione di questo abisso di differenze, noi abbiamo dovuto cominciare in qualche misura a elaborare delle spiegazioni, anche perché diciamo che nel momento della colonizzazione, nel momento del boom delle scoperte geografiche, no? Quindi fine 400, 500, 600 da quelle parti, siamo entrati in contatto con delle realtà del tutto inimmaginabili, che hanno finito di infrangere radicalmente quel quadro invece consolante, rassicurante, che era quello della cultura cattolica, diciamo, che per un lunghissimo periodo, soprattutto in Occidente, ci aveva dato la sensazione che ci fosse una cultura umana, stop, cioè che gli uomini fossero tutti d'accordo sulla religione, sui valori, sul modo di interpretarli, eccetera, eccetera, eccetera. Nel momento in cui tu cominci a scontrarti quasi quotidianamente con realtà dove tutto questo set valoriale, dove tutta questa capacità analitica e normativa vengono assolutamente non percepite o anzi addirittura percepite come nefaste e problematiche, la questione si complica. Faccio presente, come abbiamo credo già accennato, che nel Cinquecento non c'è soltanto questo scontro de facto con tutta una miriade di culture che non si erano mai viste e che ragionavano in modi radicalmente diversi dalla nostra, ma c'è anche l'infrazione definitiva del primato della unicità cattolica, no? Inizio del Cinquecento, Lutero, la Riforma, una frattura nell'autorità anche religiosa. Quindi è un momento abbastanza teso, diciamo, fondamentalmente. Quindi non è un caso che questo è un interrogativo che viene in qualche misura demandato a una o due discipline, no? Etnologia e antropologia si interrogano sulle differenze radicali o meno nel campo culturale. Si chiedono com'è possibile che esistano tutte queste culture oggettive diverse. Da dove nasce questa ricchissima biodiversità culturale? Allora, io non voglio... Diciamo che ci sono due letture di questa storia fattibili. Una che traduce, diciamo, il pregiudizio eurocentrico in modo perfetto, nel senso che c'è una cultura sola e diversi gradi di sviluppo di quella cultura nei diversi gruppi. Ovviamente questa lettura che dice che noi siamo quelli più avanti di tutti e gli altri sono in via di sviluppo, se riconoscete, credo, il gergo corrente con cui parliamo del resto del mondo, no? Ma questa è una stupidaggine grossa come una casa, fondamentalmente, nel senso che ormai, diciamo, scientificamente e in altri modi dimostrato che le culture esistono di per loro da prima, non c'è assolutamente modo di dire che l'aborigine australiano sia un grado zero della nostra cultura, perché è un'altra cosa, fine dei giochi, non si può andare avanti così. L'altro, ovviamente, che probabilmente avrete capito, secondo me è molto più intelligente, è la strategia che dice che ogni cultura ha pari dignità, perché di fatto le culture servono per viverci e quindi se ci si riesce a vivere vanno bene, dopodiché il problema della verità o meno è un altro, e che però purtroppo non risolve la questione da dove viene fuori questa cultura, o meglio la risolve però facendo un piccolo sforzo filosofico, nel senso che per capire più o meno, per renderci conto, per giustificare l'esistenza di tutte queste culture oggettive, abbiamo bisogno di salire ancora di un gradino rispetto al mondo reale del quale abbiamo parlato prima e dobbiamo andare a parlare di realtà. L'ho messo in tedesco perché sennò il termine realtà in italiano dà un sacco di ulteriori connotazioni. Realität in tedesco che significa? Significa di fatto la matrice di tutto ciò che esiste. E questo è un concetto che vedremo a momenti anche in Weber. Che vuol dire? Vuol dire che la realtà non è mai interamente descrivibile e conoscibile dall'essere umano. Ok? Noi abbiamo un problema di limitatezza di strumenti cognitivi. Per cui che cosa facciamo? Di fronte a questa infinità di senso che è il mondo, noi operiamo delle semplificazioni. Okay. Queste semplificazioni sono le culture oggettive, ovvero sia ogni gruppo sceglie di tutto ciò che ha davanti a sé alcune cose come significative, altre no, e si costruisce una versione ridotta della realtà che diventa nel mondo nel quale vive. Questo che vuol dire? Vuol dire che la nostra visione culturale, la cultura oggettiva, qualunque cultura oggettiva, è una versione semplificata della realtà. E la realtà è talmente ricca che potrebbe generare infinite culture oggettive. Non mi pare che sia molto chiaro, bisogna giudicare dagli sguardi di questo campione dell'aula. In un certo senso è una matrice. Potremmo dire la realtà è una matrice di culture oggettive, ovvero sia il senso, se esiste il senso, ma comunque la ricchezza della realtà è tale che che potrebbero esistere infiniti gruppi umani che ne traggano culture diverse. Perché in ciascuna di queste culture vengono messi in luce certi elementi e non altri, vengono valorizzati in un modo o nell'altro. Vi faccio un esempio che è quello canonico, che di solito funziona. Se un indù ed io guardiamo una mucca, che è la stessa mucca, non so, due mucche diverse, e quella mucca lì, io vedo una collezione di tagli di carne e l'indù vede Dio. Ma è quella la mucca? Non so se mi spiego. Allora potrebbe esserci un'altra cultura che vi vede il miglior amico dell'uomo e che la trasforma in un animale domestico. Potrebbe esserci un'altra cultura che ritiene che sia l'incarnazione di una particolare altra categoria di persone. Un alieno. Potrebbero esserci miriadi di interpretazioni di quella mucca. Perché la mucca in sé non significa né Dio né una collezione di carne. La mucca è la mucca. Non so se mi spiego. Sono le mie interpretazioni della mucca che fanno le culture oggettive. Allora qui la mucca viene messa in piccoli box, vengono tagliate le corna e viene torturata spesso e volentieri perché diventi grassa e noi possiamo mangiarla con tutta una serie di integratori alimentari e antibiotici che non dovremmo, e in India invece è libera di camminare e andare a dove pare. Questo è il punto. Per cui, come vedete, lo stesso oggetto in due culture diverse è radicalmente diverso. Noi abbiamo una parola per la neve, in Finlandia ce ne sono 17. Vorrà dire qualcosa, suppongo. Dice, beh, in Finlandia nevica, siamo d'accordo. Ma vi faccio presente una cosa. L'Italia è un paese molto verde. Quanti di voi sono in grado di dirmi 10 tipi di alberi diversi? Uno? Ecco, direi che la media più o meno è quella. Noi abbiamo delle parole che ci aiutano, no? Alberi, il verde, molto comodo. Ma vai a spiegare al verde chi c'è dentro il verde, quali alberi sono, quando fruttificano, se servono, se non servono, le erbe, i cespugli, gli arbusti. Tutto questo noi l'abbiamo trasformato nel verde. Comodo. C'è un affare che vola? Un uccello. Parliamone. Ecco. Però, come vedete, il problema è questo. Anche il modo nel quale noi ci rapportiamo agli oggetti della lingua tradisce l'evoluzione della cultura. Prima conoscere gli alberi a menadito era una questione fondamentale, quotidiana, normale, perché quell'albero poteva darti cose, no? Potevi sapere quando avresti avuto i marroni, quando avresti avuto le ghiande, quando avresti avuto la frutta, se avessi fatto qualcosa, eccetera, eccetera, eccetera. Noi oggi da questa cosa ci siamo allontanati in modo radicale, per cui dell'albero sappiamo che è un albero, grosso modo, verde, se siamo fortunati. Quindi all'interno della cultura, spesso e volentieri, ci sono poi delle modifiche, perché appunto la cultura oggettiva nel suo farsi, nel farsi diacronico, cambia. Certo, la cultura italiana parte, diciamo, con Roma, mettiamola così, ma è ovvio che fra la cultura romana e la cultura di oggi, no, c'è uno sforzo immaginativo che ci permette di stabilire connessioni, anche se la lingua in larga misura è quella, anche se il diritto in larga misura è quello, anche se le città in larga misura sono quelle, però è ovvio che questo non significa che noi possiamo capire quello che pensavano i romani. Questo è anche un problema storico, evidentemente. Vico diceva che si può essere storici solo se si ha una fervida immaginazione, perché noi, per capire come vivevano i nostri antenati, dobbiamo fare uno sforzo, che non è ovvio. Noi tendenzialmente che facciamo? Ragioniamo con le categorie dell'oggi spostandole indietro. Nel 700 ragionavano come oggi, no? Manco lontanamente, nel 500 nemmeno, e nel 1000 manco. Ognuno di questi momenti storici aveva una sua cultura oggettiva con dei suoi valori, il suo ovvio, capite? Che non è il nostro. Quindi chiaramente per poter capire queste cose abbiamo bisogno di comprendere quanto radicalmente diverse e profondamente diverse siano queste culture e qual è il loro scopo fondamentale. Lo scopo della cultura è viverci. Cioè, l'uomo al di fuori di una cultura non esiste, non è pensabile che sia una cultura che si è generato da solo, una cultura che condivide con un gruppo. Questo è un problema filosofico che ci risparmiamo, però di fatto noi siamo esseri culturali e quindi non possiamo che ragionare in termini culturali. E qui mettiamo il dito nella piaga, come si dice. Cosa che dovrebbe spiegarci un po' meglio anche la questione di realità. Dice Weber, la cultura è una sezione finita dell'infinità priva di senso del divenire del mondo, alla quale è attribuito senso e significato dal punto di vista dell'uomo. Questo è il punto. L'infinità priva di senso è la realtà di cui parlavo prima. Noi non la sappiamo concepire, non riusciamo a concepirla, perché per noi il mondo è già strutturato in una cultura oggettiva. Noi nasciamo e ci vengono dette cose sul mondo. Quello è il punto. Il sapere di cui ragiona Morin, tanto per cominciare a agganciare un po' le cose, è esattamente questo, ovvero sia, sono tutti luoghi comuni della conoscenza che noi diamo per scontati, ma che sono luoghi comuni, sono pertinenti alla nostra cultura, non a tutto il resto dell'umanità. Ce l'hanno trasmessi. Noi spesso e volentieri, non sapendo che esistono, non ci ragioniamo sopra, ma possono essere errati anche. Possono essere comunque qualcosa su cui merita riflettere. La cosa fondamentale, però, ripeto, è alla quale è attribuito senso e significato. Perché attribuire senso e significato significa rassicurare. Quindi, di fatto, come vi dicevo prima, la cultura è il primo strumento di rassicurazione e certezza che noi abbiamo. Che vuol dire questo in termini di ciò che abbiamo già detto a lezione? Vuol dire che in qualche misura la cultura è anche fondamentalmente creazione di aspettative, creazione di prevedibilità. Perché quello che a noi terrorizza è non sapere cosa aspettarci, è non sapere cosa fa seguito a qualcosa. Pensate, col famoso salto intuitivo e immaginativo di cui parlavo prima, i primi uomini davanti al fulmine. Come te lo spieghi un fulmine? Per forza che poi diventa uno strumento divino, perché l'unico modo per capirlo è quello. Però quello che vorrei che capiste è che non è che il fatto che il selvaggio o il primitivo veda il fulmine come uno strumento divino è meno utile o meno intelligente del nostro interpretare il fulmine come una scarica elettrica che si genera, e poi tra l'altro non so quanti di noi siamo in grado di dare una definizione scientifica, tra l'altro, no? Però comunque, di fatto, quello che conta è che il selvaggio o l'uomo sappia spiegarsi il fenomeno. Non so se questo è chiaro. Cioè, il fatto che quel fulmine sia un gesto divino è una spiegazione. È già sapere qualcosa, è già sapersi aspettare qualcosa, è già entrare in un contesto noto. Non so se mi spiego. Quello che noi detestiamo è non sapere con cosa abbiamo a che fare, non capire il senso di quello che facciamo, non renderci conto delle connessioni, non avere una forma di routine, perché di fatto la cultura è anche routine. Tant'è vero che ogni volta che ci saltano le routine, come vi dicevo, ai tempi delle aspettative, ci sentiamo traditi. Che sia il rubinetto che non funziona, l'autobus che non arriva, l'esame che salta, quello che vi pare, tutto questo però influisce non semplicemente sul versante organizzativo, influisce su qualcosa di più profondo, inferisce sulla prevedibilità del mondo. La prevedibilità del mondo è quello che noi vogliamo, e la vogliamo talmente tanto che siamo diventati paranoici con questa prevedibilità. Man mano che la nostra cultura spiega meno, chiediamo più prevedibilità, quindi abbiamo degli appuntamenti fra 2 anni, abbiamo le sessioni d'esame che già sono stabilite per il 2013, abbiamo le agende, abbiamo gli orologi, abbiamo tutta una serie di strumenti che sono di fatto dei produttori di prevedibilità. E il motivo per il quale la cultura di oggi è permanentemente in allarme è che la nostra cultura al suo interno è diventata talmente complessa da non assolvere più a questo scopo. Non so se mi spiego. Una cultura che nasce come una casetta comoda e accogliente all'interno dell'infinito deve essere comoda e accogliente. La nostra cultura non lo è più. È talmente complessa, come dicevamo poco fa, che minaccia il soggetto. È talmente tanta che è di nuovo infinita e spesso priva di senso. Non so se mi spiego. Cioè, il gesto di riduzione dal quale è nata, in qualche modo al suo interno, ha bisogno di ripresentarsi, perché è talmente complessa per noi, spesso e volentieri, che non riusciamo a capirla. E quindi che facciamo? Semplifichiamo. Non è casuale che oggi tutti o moltissimi dei modi di fare che registriamo siano più rozzi di quelli di un secolo fa. Non è strano che oggi tornino in auge una serie di pregiudizi che pensavamo di aver superato, il razzismo, tutta una serie di stigmi che vengono imposti addosso alle persone, eccetera, eccetera. Perché? Perché è facile così. Perché non te devi porre troppi problemi, perché una volta che hai identificato uno, quello è così, fine, e non devi pensarci più. È un'attribuzione di senso pure quella. Rozza, però è un'attribuzione di senso. Quindi, per capirsi, cercate di immaginare il mondo con gli occhi di uno che ci si avvicina per la prima volta. Non sapete nulla. Ok? In questo nulla cominciate a cercare di stabilire dei punti fermi. Noi non sappiamo come questo sia avvenuto. Non sappiamo perché all'alba dei tempi alcune culture abbiano deciso di scegliere alcune cose e altre no, e altre si sono regolate al contrario, perché in certi luoghi ci sono stati politeismi, in altri monoteismi, perché il mondo animale veniva stimato in un certo modo e il mondo vegetale anche e in altri no. Questo non ne abbiamo idea, però sappiamo che i gruppi iniziali, sappiamo che i primi elementi delle culture oggi esistenti hanno fatto queste scelte e vi hanno costruito sopra l'intero edificio culturale della loro società. Ok? Che però, ripeto, è parziale. Nessuna cultura è in grado di spiegare l'intera realtà. Ed è questo un motivo per il quale tutte le culture hanno pari dignità. Perché in ognuna di esse si sostanzia il modo di vedere il mondo di un gruppo. I tedeschi hanno una bellissima espressione che è Weltanschauung, che è appunto questo, visione del mondo. Ogni gruppo ha una sua visione del mondo. Vi ricordo, non so se avete mai letto la famosa maglietta o citazione del capo indiano che scrisse al presidente degli Stati Uniti chiedendogli: come pensi di poter possedere la terra? Tanto per spiegare come non ci capiamo. La cultura indiana originaria, aborigena, non concepiva la terra come un qualcosa di possedibile. Era un qualcosa sul quale eravamo ospiti e dovevamo anche stare molto attenti a quello che facevamo. Mentre da noi si cominciavano a mettere i picchetti, a decidere tu qui non entri, questo è mio, questo è tuo, questo è suo, eccetera, eccetera. Cose che tra l'altro sono accadute recentemente, vi faccio presente, perché nella storia dell'uomo la proprietà privata emerge a metà del 600. Non è una cosa che c'è sempre stata, per quelli che hanno idea, c'è un utilizzo del termine sempre nella nostra cultura che è quasi comico. Perché sto sempre lascia il tempo che trova. Da un punto di vista storico la proprietà privata è come quasi inesistente, sarà durata, che ne so, 30 secondi della giornata del mondo. Quindi figuriamoci. Però noi abbiamo scelto la proprietà privata, loro no. Loro non riuscivano a concepirla. Capite? I cinesi hanno scoperto la polvere da sparo molto prima di noi, ma ci hanno fatto i fuochi d'artificio. Non ci hanno fatto i fucili. Anche questo qualcosa dovrà dirci, suppongo, no? Quindi tutta questa serie di modi con i quali noi recepiamo la realtà all'interno di un contesto spiegabile sono cultura oggettiva. Ok? Quindi questo è il punto centrale. La cultura è una sezione finita. E ovviamente finito e infinito non sono comparabili, per cui fuori da questa cultura c'è un sacco d'altra realtà che noi non capiamo, della quale non abbiamo idea, che normalmente sviliamo come poco importante. Però questo non è un atteggiamento intelligente, perché spesso e volentieri è proprio il rimando di ciò che non c'è che rende importante ciò che c'è. C'era questa dinamica tra visibile e invisibile nel romanticismo che era bellissima. Il trascendente non è necessariamente Dio, è anche tutto ciò della realtà che noi non sappiamo. Non so se mi spiego. Entrare in quest'ottica vuol dire arricchire la propria prospettiva in modo significativo e soprattutto aprirsi finalmente a tutto quello che è il bello dell'intercultura, di cui ci parlano tutti, ma se non lo spieghi sto bello dell'intercultura, non lo capisci. No? Lo capisci quando? Lo capisci forse, ma a te risulta come un'aggressione costante, come abbiamo detto, no? È l'altro che viene lì e minaccia le fondamenta del tuo mondo. Ti spicchetta la sezione finita, perché tu la sei costruita, ma quella tocca tenerla pure in piedi, non è che sta su da sola, come dire, perché non esiste nel mondo, ce l'hai messa tu? Non so se questo è chiaro, ci vorrà un po', credo, perché lo capiate. Comunque, per spiegarvi un po' la questione e venire anche a Morin, prima di continuare a leggere, vi parlo di un mito greco, tanto per dimostrare una continuità problematica in quello che facciamo, che è quello di Procuste. Qualcuno ha idea di chi sia Procuste? E vabbè, allora Procuste era uno dei famosi cattivi dei miti, una specie di brigante che si era impossessato di un passo montano sulla strada fra Delfi e Atene. La strada fra Delfi e Atene era, diciamo, l'arteria fondamentale del mondo greco, perché Atene era il centro culturale per eccellenza, Delfi era il centro spirituale, per cui diciamo che, insomma, in qualche modo era la strada più importante del mondo in quel periodo. E come tutti i cattivi che si impossessano di passi, guadi, ponti e via discorrendo, pretendeva un pedaggio. Allora noi penseremmo che, ovviamente, cosa fosse sto pedaggio? Oro e gioielli, suppongo, no? No, a Procuste di oro e gioielli non gliene fregava una benemerita ceppa. Procuste pretendeva che il passante si sdraiasse sul suo letto. E voi direte, vabbè, non mi pare una cosa grave. Parliamone, perché se il passante aveva le dimensioni del letto, andava bene, poteva alzarsi e andar via. Se no, Procuste lo adattava, e qui cominciavano i dolori. Cioè, se era lungo, levava quello che avanzava, se era corto, lo allungava, se era stretto, lo allargava. Insomma, diciamo che i risultati erano piuttosto cruenti nella gran parte dei casi. A un certo punto, ovviamente, ad Atene cercasi eroe, arriva Perseo e va a picchiare Procuste, perché non se ne poteva più di questo che sformava la gente. E Perseo, ovviamente, sconfigge Procuste. Come lo sconfigge, però? Mettendolo sul suo letto e adattandolo a sua volta. Ora, al di là della bellezza dei miti, in questo mito c'è tutto il processo della nostra conoscenza. Perché, di fatto, tutti noi siamo Procuste. Il nostro sapere è adattare la realtà ai nostri quadri di comprensione. E se la realtà non c'entra, la tagliamo via. Non ci interessa. La adattiamo, la stravolgiamo se serve. Però noi conosciamo così. E non possiamo conoscere che così. E quello è il problema serio che viene messo in luce dal mito. Perché nel momento in cui Procuste viene ucciso col letto, che cosa capisco io? Che il letto è inevadibile. Non l'ha ucciso con un martello, non l'ha ucciso con una fiamma, con una spada, ma l'ha ucciso col letto, perché il letto è lo strumento. Noi conosciamo solo così. Ecco perché è costantemente in tensione il nostro conoscere, perché da una parte non possiamo che conoscere attraverso delle categorie di comprensione preconfezionate, dall'altra dobbiamo costantemente ricordarci che ciò che conosciamo non è tutto. Ci sono tutte quelle piccole parti che seghiamo via, e nella nostra società, nella nostra cultura, questo processo è alle stelle. Pensate soltanto alla digitalizzazione e alla standardizzazione. Cos'altro? Se non letti di Procuste a rotta di collo. Standardizzazione che vuol dire? Vuol dire che le cose devono essere tutte uguali, rientrare tutte in parametri, no? Avete sentito parlare, suppongo, di rientrare nei parametri. Ecco, allora, la differenza tra rientrare in un parametro o sdraiarti sul letto di Procuste qual è? Nessuna. Se sei troppo lungo, te taglio. Semplice. Tu vai alla Comunità Europea, all'Unione Europea, e ti dicono che i chicchi di grano devono essere lunghi fino a 3 mm e mezzo, devono essere larghi fino a 2 mm e 5. Se esorbitano, li taglio. E noi ragioniamo sempre così. È il nostro modo di fare. È inevitabile che sia così. Quindi io non vi sto dicendo che improvvisamente non dobbiamo più categorizzare, ma dobbiamo, come utenti della cultura, sapere che stiamo categorizzando. Non dobbiamo illuderci che il nostro sapere sia la realtà, perché non è vero. Nel momento in cui noi siamo convinti che ci sia coincidenza fra il nostro sapere e la realtà, scatta il conflitto automatico con gli altri, perché gli altri la vedono diversamente e non possono che avere torto. perché c'è un sano processo di, no, di antropocentrismo. Io sono il migliore, quindi il mio punto di vedere il mondo è giusto e il tuo è sbagliato, ovviamente, perché il mondo è come dico io, no? Il mondo è come dico io, ma è anche come dice lei, è anche come dice lei, è anche come dice lei. Tutte le culture definiscono meglio il mondo, ma nessuna ha il primato della comprensione, perché non c'è una comprensione del mondo. Quello che dice Weber è questo: infinità priva di senso. Il che vuol dire che non è che c'è un significato che dobbiamo scoprire, poi trovato quello e viva abbiamo la verità. No, quello che c'è ce l'abbiamo messo noi. E per cui è giusto. Per quello che dicevo, le culture hanno tutte pari dignità, perché se funzionano vanno bene. E non mi interessa che siano arzigogolate, strane, immaginifiche, buffe, non voglio dire, per carità, a un osservatore esterno la nostra cultura è molto più che buffa, probabilmente è perfino patetica, perché ripeto, noi stiamo massacrando il mondo da secoli con questo atteggiamento, capite? E questo torna su tanti aspetti, per esempio il problema della biodiversità. Sapete quante mele si trovavano al mercato fino a 60-70 anni fa? 600 tipi, sapete quante ce ne sono oggi? 12. Indovina un po' dove è il letto di Procuste? Lì. Perché noi scegliamo soltanto un tipo di mela perché si mette bene nelle cassette, perché è bello da vedere, perché è bello da trattare, perché è più resistente, per tutta una serie di motivi che sono il letto. Non so se mi spiego. Quello è il letto di Procuste. Tutte le mele che non rientrano in quei motivi le butto, tanto non mi servono. Chi mi abbia dato il diritto di decidere cosa mi serve e cosa no è un mistero assoluto, perché, ripeto, in una situazione di questo genere è chiaro che non c'è niente di stabilito e non c'è niente di definitivo. Quindi noi di fatto stiamo facendo cosa? Ci stiamo privando di strumenti di sopravvivenza. No? Quando sentite parlare del concetto di biodiversità, che vuol dire biodiversità? Vuol dire miriadi di varianti dello stesso tipo di organismo. C'è il caffè, la pianta del caffè ha un'infinità, aveva un'infinità di realizzazioni diverse, razze, specie, gusti. Oggi ne sono rimasti pochi, talmente pochi che dal punto di vista dell'ecologia il caffè, il riso, la soia sono specie estinte. Perché in prospettiva cosa accade? Che può svilupparsi una malattia, che può svilupparsi un parassita, che può succedere qualcosa per il quale una certa variante della specie si estingue. Se ce ne sono centinaia, la specie va avanti, se no la specie finisce, semplicemente. Allora un bel giorno succede che le piantagioni del Brasile, grazie alle geniali strategie dei nostri ingegneri e specialisti in OGM, vengono colte da un parassita. Siccome erano praticamente tutte uguali le piante, perché erano gli stessi semi fatti in laboratorio con tutta una serie di parametri, quindi anche quei semi erano i risultati del letto di Procuste, che succede? Si forma una task force di specialisti che vanno dove? Vanno nel Corno d'Africa. Dice, che c'entra il Corno d'Africa col Brasile? Perché il caffè è originario del Corno d'Africa. Allora vanno nel Corno d'Africa e cominciano a cercare una qualche pianta di caffè selvatica, di quelle che nessuno si filava perché erano brutte, antipatiche e puzzolenti, che potesse presentare i tratti genetici adatti per curare le piantagioni del Brasile. E ne trovano una, selvatica, in un cimitero abbandonato. E ci salvano l'intera piantagione del Brasile. Questo è il punto. Noi non abbiamo la più pallida idea di quello che ci potrà servire o no. Quando? Capite? Sono illusioni stupide, comprensibili per certi versi, perché vi ripeto, il nostro modo di conoscere è articolato così. Noi non abbiamo le capacità mentali di comprendere il mondo, noi abbiamo le capacità mentali di comprendere una parte di mondo, e questa parte la chiamiamo cultura. Però nel nostro arsenale di studiosi, o comunque di utilizzatori competenti del pensiero, dobbiamo sapere che ciò che noi pensiamo del mondo è una parte di quello che il mondo può significare, e che nelle altre culture ci sono altre parti, magari ancora più belle, magari ancora più adatte al mio punto di vista. Qui torna ovviamente in gioco la cultura soggettiva, perché io devo necessariamente essere cattolico e non buddista? Perché devo pensare che il mio modo di pensare il rapporto con la terra sia migliore di quello degli indiani, quando secondo me era molto meglio quello? Tutto questo è insensato, ma io devo sapere che questo è possibile. Capite? Devo sapere che quelle culture hanno un valore, una dignità pari alla mia. Perché io ho avuto delle buone idee, ma anche loro. Vi ho parlato dell'agopuntura, se non sbaglio, no? O no? Beh, ve ne parlo oggi. Allora, avete presente l'agopuntura? L'agopuntura è un sistema, una disciplina, chiamatela come pare, che deriva chiaramente dalla medicina cinese, la quale medicina cinese è completamente diversa dalla medicina occidentale. Indi la medicina occidentale ha sancito che la medicina cinese, essendo una serie di superstizioni e stupidaggini assortite, non ha nessun valore. Okay. Qual è il problema? Che l'agopuntura funziona. E questo ci crea una difficoltà. Credo di avervi parlato delle anomalie nel farsi della scienza con Kuhn e Popper. No, non abbiamo parlato. Scommettere di sì. Vabbè, andrò a vedere. Ad ogni modo, diciamo, crea un'anomalia, ovvero sia, crea un oggetto culturale che la cultura non è in grado di spiegare. Perché? Per i motivi che stiamo vedendo adesso. Perché è stato concepito altrove. Perché ha senso in un altro quadro culturale. Perché se io non accetto anche quel quadro culturale, non me lo spiego. Allora che succede? Ok. Allora, è stata una cosa rapida. Dicevamo quindi... Che dicevamo? Non mi ricordo più. Aiuto. L'agopuntura. Ok. Allora, dicevamo che il fatto che funzioni è un problema, perché appunto non puoi limitarti a dire sì, vabbè, sono delle superstizioni stupide, perché le superstizioni saranno quello che te pare, ma quando tu riesci a far partorire una donna senza dolore grazie a quegli aghi, un problema te lo poni. E lo stiamo facendo sempre di più, perché l'agopuntura è una delle strategie che usiamo nei casi in cui una sia allergica, per esempio, ai medicinali e agli antidolorifici, cosa che succede spesso e volentieri, e di conseguenza il modo per risolvere è mettere sti aghi. Ora, il problema è che sti aghi hanno senso solo nella medicina cinese, perché i posti non è che li metti a casaccio, sono luoghi che hanno a che fare con un atlante energetico che dovrebbe essere quello che gestisce l'intera salute, che non ha niente a che vedere col modo in cui noi pensiamo la salute e la malattia, capite? Per cui recepire questa agopuntura dal nostro punto di vista è un obtorto collo prendere atto del fatto che probabilmente la nostra medicina ha capito tante cose, ma tante altre no. E quello è il problema. Allora la nostra medicina, dopo essersi, come dire, stordita di questo suo primato per anni e anni, ultimamente sta tornando ai vecchi saperi, quelli che aveva tanto screditato, per cui le multinazionali del farmaco mandano i loro ricercatori a parlare con gli sciamani, che prima prendevamo sempre per il culo gli sciamani, che creste, le cose, sì. Però intanto, guarda un po' i casi della vita, gli sciamani sanno le cose e noi no. Quindi secondo me sta grande presa per il culo sarebbe opportuno dargli una minima limata, perché questi, c'è poco da ridere. Non so se mi spiego, noi non siamo arrivati al limite delle nostre capacità, della nostra sezione. E se non ci apriamo alle altre, se non capiamo che è soltanto una parte del mondo quella che noi siamo in grado di descrivere, non ne verremo mai a capo. Lo stiamo facendo torto collo, ma lo strumento per rendersene conto, lo strumento per arricchirsi, lo strumento per capire meglio il nostro posto nel mondo, come potremmo occuparlo, cosa potremmo fare, è solo capire questo, ovvero sia che noi continuamente, tutti i giorni, conosciamo attraverso dei quadri già dati di comprensione, che è la metafora che gira moltissimo del paio di occhiali, no? C'era una frase di Proust che dice: è inutile fare un viaggio all'estero, basta cambiare il paio d'occhiali che indossiamo, perché quel paio d'occhiali è quello che ci rende tutto ovvio. È quello secondo il quale le cose funzionano così, secondo il quale il mondo è fatto così, non c'è nessun altro modo di concepirlo. e questo è stupido, perché noi vediamo costantemente altri modi di concepire il mondo. Quindi quello che a noi serve è rinunciare a questa maledetta prosopopea dell'essere quelli che hanno la verità. Per noi è un po' complicato, perché su sta cosa della verità rompiamo le palle al mondo da 2000 anni, per cui c'è da dismettere una serie di abiti mentali abbastanza seri. Però di fatto il problema è esattamente lì. Se non capiamo che la cultura è questo, non capiamo nulla, perché, come dice Weber, presupposto trascendentale di ogni scienza della cultura non è già che noi riteniamo fornita di valore una determinata o anche in genere una qualsiasi cultura, ma che noi siamo esseri culturali, dotati della capacità e della volontà, e qui c'è da discutere, di assumere consapevolmente posizione nei confronti del mondo e di attribuirgli un senso. Allora qui ci sono tutta una serie di parole indigeste che vengono con questa frase: dotati della capacità e della volontà di assumere consapevolmente posizione nei confronti del mondo. Come vi dicevo prima, la cosa è attiva. Non siamo semplicemente plasmati dal mondo, perché il mondo di suo non lo capiamo, non c'è. Dal nostro punto di vista non significa niente. Sono solo i significati culturali che noi gli diamo che in qualche modo ci tornano, e nei confronti dei significati culturali noi siamo in grado di fare la differenza. Perché l'hanno fatti esseri umani come noi, non è che stanno lì perché ce l'ha messo Dio, non è che stanno lì perché c'è stato un qualche processo che mi supera e l'hanno fatto. No, sono nati in culture come questa. Sono rivedibili, sono modificabili, e io dovrei prendere posizione nei loro confronti, quindi giudicarli, stabilire se sono d'accordo o no. Questo vuol dire prendere posizione, vuol dire emettere un giudizio di valore, e sono solo io a poterlo fare, non qualcun altro. Quando vi dicevo della questione del voto, della questione della democrazia, è questo. In un certo senso quel modo di fare è l'articolarsi della mia capacità e volontà di prendere posizioni verso il mondo e dire questo è giusto e questo no. Dopodiché, che sia intrinsecamente giusto o sbagliato è un problema che non mi interessa per certi versi, perché è ovvio, stanti le cose come stanno, che l'idea di giusto e l'idea di sbagliato a priori non hanno senso. È il quadro culturale che fa il giusto e fa lo sbagliato. Non c'è un qualcosa che è giusto a priori e qualcosa che è sbagliato a priori. Tant'è vero che se voi andate a prendere ciò che era sbagliato 50 anni fa, oggi è la norma. Come vogliamo fare? Quello che era giusto 200 anni fa manco sappiamo più che è. Quindi qual è sta pretesa di giusto e sbagliato? Qual è sta pretesa di avere la parola, di avere l'idea, di avere la verità? È una pretesa devastante, perché nel momento in cui tu pensi di avere la verità, tutti quelli che non sono d'accordo con te hanno torto, automaticamente. La verità non si negozia, la verità si impone. Allora o li schiacci o li convinci, fine. E noi abbiamo secoli e secoli di pratica in questo, voglio dire, no? Siamo andati a spiegare al mondo tutte le nostre verità. Quindi non è che è una cosa che ci aliena, anzi, sarebbe però opportuno che la smettesse di esserci così familiare questo atteggiamento, perché il nostro atteggiamento è quello di una cultura che parrebbe avere tutte le risposte, avere tutti gli strumenti, avere tutte le cose, non ce l'abbiamo più. Forse ci abbiamo pensato nel clou della modernità, in quegli anni 50 e 60 del grande boom, ma da allora a oggi ci siamo un tantino svegliati, anche se dagli incubi o da cui dove pare possiamo discuterne, però non siamo più così convinti di essere tanto bravi. Quindi voi in qualche modo arrivate come generazione che dovrebbe far sue queste parole, perché voi già da prima non siete granché convinti, immagino, visti i risultati che ci circondano e tutto il resto. Il punto è capire perché. Il punto è capire come succedono le cose, capire come si articola il sapere, capire come si articola tutto ciò che ci circonda, spiegarsi perché certi vogliono imporci dei quadri di comprensione del mondo. Perché questo è la propaganda, l'ideologia, tutto quello, la comunicazione mediatica costante, cosa fa se non proporre delle letture del mondo e suggerire delle visioni consonanti col potere che c'è in quel momento, in linea di massima? Cioè, è successa una cosa molto divertente l'altro, qualche tempo fa. Avete presente quei messaggi che passano sotto i telegiornali, in televisione, no? C'è quello che parla e sotto le brevi, le news, ecco. Allora, un bel giorno arriva sta news che dice: extracomunitario attacca canadese e gli ruba un portafogli. C'è qualcosa che vi sembra strano in questa frase?
Canadese è un extracomunitario.
Il canadese è un extracomunitario. Quindi, cosa vedi lì? Non vedi una notizia, vedi un'officina di stereotipi, perché tu per extracomunitario che cosa capisci? Qualcuno che è venuto coi barconi, che puzza, che è ignorante, eccetera, eccetera, eccetera. Non semplicemente uno che non fa parte della comunità, perché il canadese è extracomunitario esattamente allo stesso modo. Non fa parte della comunità europea, è canadese, no? Però vedete che l'uso dell'aggettivo già di suo ha fatto tutta la differenza. Tu hai capito perfettamente cosa lui intendeva, hai riprodotto nel non dire niente quel tipo di stereotipo e di stigma, per cui tu sai che gli extracomunitari è una frase generica, ma guarda un po', qui non si usa in modo generico, qui si usa parlando di certe persone, non di altre. Ci sono i giapponesi, ci sono i canadesi, ci sono gli americani che sono a tutti gli effetti extracomunitari pure loro, e poi ci sono gli extracomunitari che, guarda un po', sono diventati una categoria a sé. Quindi capite come accade, no? È questo. E tra l'altro è evidente che man mano che l'attribuzione di senso di cui parliamo qui non funziona, ci sono delle attribuzioni di senso vicarie. Ovvero sia, c'è qualcuno che ti dice, te lo spiego io come funziona il mondo. Comodo. E emergono tutta una serie di visioni che si propongono da questo punto di vista. Quindi emergono, per esempio, negli Stati Uniti, sette IOSA. Scienze, controscienze, religioni, controreligioni, gente che va in televisione la mattina e diventa improvvisamente un messia, tutta una serie di cose che sono apparentemente inspiegabili, ma non tanto se ragioniamo in quest'ottica. Capite? Perché di fatto cos'è che noi vediamo nel corpo sociale? Una incapacità di leggere la realtà. Cioè, la cultura non sta facendo il suo lavoro. La cultura si è talmente specializzata, si è costruita in un modo talmente criptico ed esoterico che nella fattispecie quello che a noi dovrebbe aiutarci a spiegarci le cose non ci aiuta per niente, perché non siamo in grado di capirlo. Andiamo a parlare con un medico e il medico ci dice che abbiamo tutta una serie di cose di cui non siamo assolutamente al corrente. Ce le abbiamo, ma non sappiamo che significano. Andiamo in un museo e scopriamo che quell'oggetto è tutta una cosa strana fatta con parole complicatissime delle quali non abbiamo di nuovo la minima idea. Compriamo un manuale di istruzioni, un oggetto con un manuale di istruzioni che è incomprensibile, noi siamo costantemente all'oscuro. Quindi la cultura non sta facendo il suo lavoro. E non è un problema nostro, è un problema di come l'abbiamo costruita. Quindi in certo senso è nostro, ma non ha a che vedere con delle limitazioni che sono sopraggiunte nel frattempo col fatto che l'essere umano non è all'altezza della sua cultura, perché è ridicolo pensare che l'essere umano non sia all'altezza della sua cultura. L'ha fatta lui. Evidentemente l'ha fatta male, capite? Quindi questa è la dinamica sulla quale dobbiamo concentrarci, perché se c'è tanta incertezza, e quindi c'è Bauman che scrive sull'incertezza, la paura liquida, la società lì, tutto quello che vi pare, che trovate in giro, è per queste ragioni qui, perché la cultura non è più in grado di spiegare la vita quotidiana, è diventata talmente complicata che richiede al suo interno un ulteriore gesto di filtraggio, cioè deve essere risemplificata un'altra volta per poterci vivere, e a furia di semplificazioni arriviamo al rozzo, arriviamo alla Lega, tanto per dirne una, che non è casuale che ci sia, no? Perché la Lega che fa? Spiega cose utilizzando dei simboli fondamentali. Perché la Terra Madre è uno dei simboli chiave, saranno 15.000 anni che noi abbiamo un rapporto con la Terra Madre. E noi abbiamo delle parti di noi che rispondono a questi stimoli, a questi simboli. Che ne pensiamo, anche se ci riteniamo blasé, se ci riteniamo tanto razionali, sono stupidaggini, perché noi rispondiamo. Uno dei motivi per cui i nazisti hanno avuto tutto il successo che hanno avuto è che hanno utilizzato dei simboli che sono eterni. La svastica è il primo simbolo che ai tempi qualcuno ha inciso sulle pareti delle grotte. E questo essere così ovvia per la nostra, come dire, capacità immaginale e simbolica, la rende un qualcosa al quale noi rispondiamo. Perché noi rispondiamo a tanti livelli, non soltanto a livello razionale, non soltanto a livello consapevole, rispondiamo a livello di simpatia, rispondiamo a livello di altro ancora, che non è semplicemente psicologico ma va al di là. Quindi noi siamo in un certo senso estremamente manipolabili, e meno sappiamo di questi processi e più siamo manipolabili, evidentemente, no? Che l'utilizzo dei simboli, l'utilizzo dei colori, l'utilizzo delle parole, l'utilizzo del ritmo, sono tutti strumenti che voi non, presumo, non consideriate come mezzi di comunicazione, ma lo sono, semplicemente lo sono. E se voi non lo sapete, rispondete senza saperlo. Ah, mi piaceva la scatola, quante volte? Mi piaceva la copertina? Succede spesso e volentieri. Come ve lo spiegate? Tutto regolare sempre? No, non è tutto regolare per niente. Vuol dire che noi abbiamo dei criteri di scelta, dei criteri di selezione che non sono esclusivamente razionali. Il nostro letto di proposte funziona maluccio a volte. Ok?